praticamente tutti i cristiani per bene vanno a messa di mezzanotte e poi con ciò il processo è esaurito, nessuno sente mai perché nessuno ci va alla messa del giorno. Allora io ho pensato che per questo motivo era carino occuparci di questo Vangelo, che è quello della messa appunto del giorno, che ci capita più raramente di sentire. Anche per un altro motivo che è totalmente personale, che vi spiego, ed è che secondo me, come dire, abbiamo un po' fatto l'abitudine al testo del Vangelo della notte di Natale, che è quello di Luca, della nascita, i pastori, il bambino, gli angioletti, gloria di Dio, la tradizione, eccetera, che fa un po' presepe, no? Cioè ci intenerisce molto, ci fa anche pensare qualcosa, credo, ma abbiamo un po' fatto l'orecchio a questa idea del Natale così coreografica, insomma. Mentre questo testo, questo Vangelo, è offerto dalla Chiesa nella liturgia per il giorno di Natale, perché il vero riassunto del significato della festa di Natale. E tra l'altro, non essendoci troppo abituati, non avendo questo linguaggio coreografico, ci è più facile non farci troppo distrarre dalle immagini natalizie. Allora, per questi motivi ho pensato di non commentare appunto il testo della notte, il Vangelo della messa della notte, ma di commentare questo Vangelo della messa del giorno, per provare a ragionare un po' se ci riesce di recuperare, no? Anche che senso ha questa festa, almeno nella proposta che la liturgia ci fa. Altro motivo non irrilevante è che questo è uno dei testi che io amo di più in assoluto, che è una motivazione strettamente personale, ma io trovo che è un testo bellissimo e che troppo spesso noi, quando lo sentiamo, eliminiamo dicendo che è un po' filosofico. Allora, no. Ok, lo leggo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, il quale non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia su grazia, poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Questo è il testo. Non so bene che impressione fa voi. La prima impressione è che è un testo un po' teorico, un po' astratto, no? Non racconta un fatto. Non c'è un miracolo, un insegnamento, una parabola, una storia, no? E poi che è un po' ripetitivo, cioè uno dice, diamocene girato, nel senso che in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, vabbè, abbiamo capito, cioè, un attimo più veloce, no? E quindi la prima impressione è di un testo tutto sommato distante, ostile in qualche modo, che non scalda molto il cuore. la mia presunzione sarebbe quella di farvi sentire la musica di questo testo e il senso che ha. Premessa di ordine generale, il Vangelo di Giovanni ha una chiave di lettura fondamentale per tutto il Vangelo, non conoscendo la quale non si capisce quasi niente del Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è scritto come un processo, è strutturato come un processo. E se uno legge tutto il Vangelo di fila, non a pezzi come lo leggiamo di solito, lo vede abbastanza bene. È un grande dibattito processuale, un telefilm di Perry Mason più o meno, come dinamica. Il problema è che per i primi sei capitoli, fino alla moltiplicazione dei pani, è molto chiaro, l'imputato è Gesù. Il capo di imputazione è, ma questo qua è figlio di Dio o no? E allora ci sono le testimonianze, le prove, i miracoli, la testimonianza del Battista, eccetera, la discussione processuale se questo qua ha diritto di dirsi figlio di Dio oppure no. E fino al sesto capitolo va più o meno liscio, nel senso che uno vede, dice, ah però carina questa cosa, questo verbale, questo processo, l'imputato è Gesù, i cattivoni di Giudea lo hanno condannato, no? Dopo uno dal sesto capitolo, più o meno fino all'undicesimo, cioè fino alla risurrezione di Lazzaro, comincia ad avere qualche dubbio e non si capisce più se l'imputato è Gesù o se l'imputato sono i giudei. Cioè si sposta il processo e non si capisce se il processo viene fatto a Gesù per sapere se è figlio di Dio o no, o se il processo sta cominciando a trasformare gli accusatori in accusati e i giudei cominciano a essere giudicati per la loro incredulità. Però ancora uno sta abbastanza tranquillo, nel senso che sempre di qualcun altro si tratta, siamo spettatori di fronte a una televisione, c'è questo telefilm di Perry Mason, si rovesciano un po' le parti, però insomma noi guardiamo. Dall'undicesimo capitolo in poi la confusione aumenta, perché per una serie di segnali letterari il dubbio che viene leggendolo di fila è che gli imputati siamo noi. E all'undicesimo capitolo c'è la grande domanda, voi chi dite che io sia? Che è vero, viene fatta ai discepoli, però uno la legge, se legge tutto il Vangelo di fila, si sente niente bene e comincia a dire come io dico che lui è. E c'è questo, di nuovo questo capovolgimento letterario in cui non si sa più se l'imputato è Gesù, se l'imputato sono i giudei contemporanei di Gesù o se l'imputato siamo noi lettori. E anche infatti nel primo finale del Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, si dice queste cose sono state scritte perché coloro che le leggono abbiano vita piena. Poi dice, ah, ops, no, un attimo, io non gioco, se sapevo non avevo venuto, no? Cioè non... c'è un processo di coinvolgimento in cui noi di solito resistiamo un po'. Ora, a tranquillità nostra, la sentenza di questo processo è già scritta, sta nei capitoli 20 e 21, e non a caso Giovanni è l'evangelista che dà il maggior spazio alle apparizioni del risorto. Tutti gli evangelisti dicono che il risorto è apparso, ma Giovanni dà due capitoli e mezzo interi a questa apparizione. E in tutte le apparizioni Gesù dice due cose sempre le stesse, e cioè sono io, non temete, e avete da mangiare. Dice sempre queste due cose. Questa è la sentenza del processo. La sentenza è non c'è da avere paura, ognuno faccia la sua parte. Allora questi sono pescatori, lui appare sul lago, loro stanno pescando, dice avete qualcosa da mangiare. Non gli chiede niente di che loro non possano fare, non gli chiede di più di quanto possono fare. La sentenza è chiara, non c'è da avere paura e ognuno deve fare la sua parte. Questo è il quadro generale del Vangelo di Giovanni. Poi vabbè, si potrebbe vedere le varie parti, in questo momento non ci interessa, il prologo è il titolo di questo Vangelo, il capo d'accusa, l'identificazione degli imputati. Cioè esattamente quella cosa che si fa all'inizio dei processi in cui si legge i dati anagrafici, il signor tal dei tali nato a, il signor tal dei tali nato a, è accusato di, dal convenuto signor tal dei tali. Il prologo è questo atto d'accusa letterario e il titolo di questo processo. E subito dopo, se voi girate la pagina della Bibbia, vedete che comincia il mistero di Gesù, sono i titoli della Bibbia di Gerusalemme. l'annunzio della nuova economia, la testimonianza di Giovanni, cioè c'è il primo testimone. E poi c'è la testimonianza delle opere, poi c'è la testimonianza dello spirito. Cioè comincia dopo la sfilata dei testimoni, è la dinamica di un processo. Allora, prima c'è questo prologo che legge il capo d'accusa. Allora, il prologo funziona come l'intero Vangelo, e cioè all'inizio sembra che l'accusato è Gesù, poi sembra che l'accusato sia la storia contemporanea a Gesù, e poi sembra che gli accusati siamo noi, e poi c'è la sentenza. Il prologo è tutto il riassunto, c'è l'identificazione anagrafica di questi tre imputati, e poi la sentenza. Per metterci subito l'animo tranquillo, essendo che tutti buoni, la sentenza è già scritta ed è questa: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il figlio unigenito che nel seno del Padre lui l'ha rivelato. La sentenza è scritta e la sentenza è grazia su grazia. Grazie alla stessa radice etimologica di gratis, eh? Cioè gratis è una forma di grazia. Grazia vuol dire gratis, senza merito, senza giudizio. È un condono questo processo. Allora, la sentenza ci è favorevole. Allora possiamo leggere questo capo d'accusa senza troppe angosce. E poi torneremo ancora su questo punto. Ma il prologo è assolutamente l'identificazione anagrafica dei tre imputati e il capo d'accusa. Ok? Come al solito, se vado troppo in fretta, se mi incasino, se non è chiaro, fermate e chiedete. Allora, i primi sei versetti ci dicono di Gesù, il primo grande imputato. In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Questa è l'identificazione. In questo testo ci sono due problemi di traduzione molto grossi, che aggiunti alla nostra cultura moralista di fede, cioè l'aggiunta tra il problema di traduzione e la nostra cultura moralista, dà come risultato lo stravolgimento di questo testo. Allora, i due problemi sono uno nella prima parola e uno nell'ultima parola del quinto versetto. In principio il primo problema di traduzione è non l'hanno accolta, e il secondo problema di traduzione. Allora, in principio. Noi non abbiamo la possibilità, leggendo in italiano, di distinguere questo in principio da tutte le altre espressioni analoghe di questo genere. Ma qui la parola è la stessa del versetto 1.1 di Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. E sono gli unici due luoghi di tutta la scrittura in cui questa parola è usata. Giovanni, coscientemente, parlando di Gesù, ricomincia la storia di tutto l'universo. Scrive una nuova Genesi, da capo. E è proprio Bereshit che è la parola iniziale di tutta la scrittura. E la parola finale del Vangelo di Giovanni sarà anche la parola finale dell'Apocalisse. Maranatha, vieni Signore Gesù, l'attesa. Cioè Giovanni nel suo Vangelo riscrive tutta l'intera storia. E vi faccio notare, cosa che ho già detto in altre occasioni, ma non credo che mi stancherò molto presto di dirla, il principio non è il capitolo 3 di Genesi, cioè il peccato originale. Che chiamando originale noi ci pare che sia il principio. In principio è il capitolo 1 di Genesi, perché 1 sta prima di 3. Ed è in principio Dio creò il cielo e la terra. Cioè il punto di partenza è la grazia originale, non il peccato originale. Il primato, il principio è quello della salvezza. Non c'è uno stato di peccato in cui per fortuna, per bravura, per virtù, noi potremmo casomai forse salvarci. C'è uno stato di salvezza in cui noi abbiamo esercitato una libertà di errore, ma è lo stato di salvezza la libertà, no, la situazione normale.
La salvezza non è un risultato alla fine, frutto di un'operazione. L'amore di Dio verso gli uomini e la storia non è, vediamo se te lo meriti, ma è esattamente il contrario. È il peccato che è la situazione anormale, eccezionale, occasionale. L'ordinarietà è l'amore concreto tra Dio e gli uomini. E funziona esattamente come i regali di Natale, in cui qualsiasi genitore ha già bello deciso, nel 90% dei casi ha bello comprato i regali di Natale per il proprio figlio, no? E fino alla vigilia di Natale stracca dicendo: ma se non stai bravo Gesù bambino non passa. E fino a una certa età, in genere sempre più bassa ormai, i bimbi ci credono, no? Cominciano molto presto ormai a non crederci più, ma di per sé per un po' almeno ci cascano, no? E dunque pensano di doversi guadagnare il regalo di Natale in qualche modo, no? Noi di fronte a Dio stiamo esattamente nella stessa situazione. Pensiamo sempre che il problema sia il nostro peccato e che in qualche modo dobbiamo guadagnarci la salvezza, che se non stiamo buoni non ci verrà data. Ma Dio funziona come i genitori rispetto ai regali di Natale. La salvezza è già data, è già comprata. Il verbo non è mio, di Santo Mario. La morte di Cristo compra la nostra salvezza, è già bella e comprata. Allora, in principio è questa faccenda qui. Giovanni è molto cosciente di questo, usa appositamente questa parola per riscrivere Genesi e per dire che dire del primo imputato di Gesù significa dire prima di tutto della grazia, della salvezza come già dato. Cioè la prima parola che c'è da dire su Gesù, su chi è, su a cosa serve, su cosa è lui è la salvezza del Padre. Se volete, con un linguaggio più comprensibile per noi, è la stessa cosa che Giovanni dirà al capitolo 3, al versetto 16. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Questo lo capiamo di più, è più concettuale, lo capiamo. Non c'è problema di transizione. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare. Allora, in principio, e poi in principio che cos'era, no? In principio era il verbo. Scritto con la lettera maiuscola e con una parola arcaica. Dunque per noi questa cosa non significa più niente. Di per sé è scritto con la parola, con la lettera minuscola e con la parola moderna. In principio era la parola. Ora, tutti più o meno avremmo sentito una volta nella vita dire che verbo vuol dire parola, no? Da qualche prete, qualche omelia, eccetera. Ma pensate un attimo a cosa vuol dire. In principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. Ci sono date due cose per comunicare, e chiunque abbia amato un altro lo sa. E sa della ricchezza di questo, ma anche del limite di questo. Le due cose che ci sono date per comunicare sono la parola e il corpo. Non c'è altro modo in cui la nostra anima può uscire dai nostri occhi. Tutta la possibilità che abbiamo di uscire da noi sono la parola e il corpo. In questo testo si dice che Gesù è la parola del Padre. Gesù è la parola di Dio, cioè la possibilità che Dio si dà di uscire da sé, di venirci incontro. E questa parola si è fatta carne, ha preso un corpo. Rischio eresie nel tentativo di dire il calore che questa cosa per me, anche perché nelle facce non vedo le reazioni. Voglio dire, il dialetto, no? Piemontese, quando due sono fidanzatini si dice che si parlano, no? Dopo due si sposano, non si dice più che si parlano, perché teoricamente si spera che continuino anche a parlarsi, ma come dire, c'è un'altra dimensione, no? Uguale, Dio ha parlato per mezzo dei profeti per 4.000 anni e dopo si è sposato con il suo popolo e il verbo si è fatto carne. E questo è andato a abitare in mezzo a loro, dice Giovanni. Non è che usa queste due parole, carne e abitare, a caso. È quello che succede quando uno si sposa, che abita sotto lo stesso tetto di solito. La fidanzata non abita sotto lo stesso tetto, teoricamente. Da sposato sì, va a abitare con quell'altro. Funziona così. In questo logos, in questa parola di Dio, c'è la decisione di un matrimonio. Questa parola che stava presso Dio. La seconda riga, il verbo era presso Dio, in greco è, il verbo era rivolto a Dio. La parola di Dio sta su di lui, in una eterna solitudine. E questo è il punto di partenza, un amore infinito che sta totalmente rivolto su se stesso. E questa possibilità di Dio di comunicarsi, questa parola, questa carne, si comunica. Il verbo prende carne e va a abitare a casa degli uomini. Il Natale è questa faccenda qua, non è il pupetto, rosa, le pecorelle, è questa roba qui. E questo evento talmente sconvolgente che la storia si compie avanti Cristo e dopo Cristo. Perché questa faccenda, che la parola di Dio rivolta su di sé, è un amore che non ha bisogno di una carne, decide di uscire, di essere parola rivolta e incarnata per andare ad abitare con gli uomini, segna la divisione della storia. Esattamente come due di solito, dopo che si sposano, cominciano a dire: quando non eravamo sposati e adesso che siamo sposati, com'era quella dei cucchiaini, i cucchiaini della mia casa, esattamente così, no? Cioè uno divide la sua storia personale sul fatto di quando stavo a casa con i miei e adesso che abbiamo casa nostra. E, come dire, ci sono un milione e mezzo di abitudini quotidiane, le più banali del mondo, su cui, soprattutto in alcune fasi della vita, uno a casa dei suoi scalpita perché vuole le sue abitudini. Non è detto che poi quando si sposa riesce ad averle, ma insomma il mutamento è radicale. Allora, questa è la faccenda, no? Di questo si sta parlando. E parlando di Gesù si dice che Gesù è la parola che era rivolta al Padre. Era questo dialogo interno della Trinità. Un termine tecnico teologico si chiama processione interna delle persone della Trinità. Non dice un fischio, cioè non dice un fischio alle orecchie normali, ma dice questa cosa qui. Dice che Dio parlava con se stesso. E che questa radicale pienezza di dialogo si rivolge e prende carne e va ad abitare. È un matrimonio. Tutte le culture del mondo, persino il diritto canonico, non definiscono i matrimoni in termini di amore, ma li definiscono in termini di coabitazione e dovere coniugali. Sono le due condizioni che tutte le legislazioni del mondo mettono. Dunque, il verbo che prende carne e va a abitare presso gli uomini, Giovanni sta parlando di un matrimonio. Okay. In principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Questa parola è la totale identificazione di Dio, perché Dio è dissimile. Le nostre parole hanno sempre l'impotenza di una distanza tra ciò che diciamo e ciò che siamo. E quanto più cerchiamo e vogliamo comunicare la profondità di noi stessi, tanto più misuriamo questa distanza, no? Quello che esce non è mai esattamente quello che c'è dentro, per quanto ci sforziamo di sincerità. Invece qui la parola è Dio, perché Dio è dissimile dall'uomo e Dio è l'unico caso in cui la parola è la totalità di sé, non c'è distanza alcuna tra la comunicazione di sé e ciò che lui è. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. Questo tutto è stato fatto per mezzo di lui è una di quelle cose che a me mi fanno un bene spaventoso, nel senso che nei momenti più oscuri e faticosi cerco di attaccarmi disperatamente a questo versetto. Senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che lui. Perché qui i casi sono due. O il Vangelo non lo vediamo sul serio, allora lo dice vabbè. O lo prendiamo sul serio e se niente di tutto ciò che esiste è fuori da questo segno della parola di Dio pronunciata, allora non c'è niente di abbastanza brutto, abbastanza stupido, abbastanza colpevole, abbastanza debole, abbastanza peccaminoso, abbastanza ignoto per stare fuori da questo principio assoluto amoroso. Come dentro un amore possono esserci molte cose che mi danno fastidio, ma la cosa che non si può sopportare è che l'altro abbia un privato, che ci siano delle cose dell'altro fuori dal segno di questo amore. Anche le cose fastidiose sono tollerabili se stanno sotto il segno di questo amore. Se l'altro le tiene per sé sono un'offesa incredibile. Allora, niente di ciò che esiste, niente, è proprio durissimo Giovanni su questo, niente di ciò che esiste è fuori da questa parola amorosa che Dio pronuncia sulla terra. Cirillo d'Alessandria, commentando questi versetti, dice che Dio fece il mondo pronunciando un'unica parola, Gesù. E pronunciando questa parola il mondo intero è stato fatto. E dunque tutto ciò che esiste è segnato da questo amore. E poi prosegue con quella frase che molti hanno citato più volte dicendo, perciò tutto è segnato dalla croce, non crociato, ma croce segnato. E trovo che, cioè, è veramente bellissima questa cosa. Riuscire a vedere, no? Come niente di ciò che esiste è fuori da questo nome. Non c'è nessuna disperazione, nessun dolore, nessuna fatica, nessun peccato fuori da questo nome. E l'unico problema che noi abbiamo è lasciare che Dio sia Dio. Questo è l'unico problema che noi abbiamo. Che Dio faccia il suo mestiere, che è il mestiere di Dio. E ogni volta che noi sottraiamo qualcosa, no? Perché ci pensiamo troppo peccatori, troppo disperati, troppo stupidi, no? Sottraiamo una cosa che non ci appartiene, i nostri peccati non ci appartengono. Okay. Giovanni prosegue dicendo, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E questo versetto è veramente esplicativo di quello che stavo tentando di dire. Casomai non capissimo, dato che abbiamo un po' di testa dura, no? Giovanni dice, per essere chiari, no? Cioè di cui sto parlando, niente esiste che non sia stato creato per mezzo di lui. Non è che sto parlando delle cose religiose, pie. Lui era la vita, senza aggettivi. Non la vita eterna, la vita spirituale, la vita religiosa. Lui era la vita. E noi qui siamo molto, ahimè, credo, non lo so, se anche voi così come me, ma tendenzialmente abituati che quando sentiamo la parola vita in un contesto religioso ci scatta la lettura moralistica, no? La vita, sì, nel senso io sono la via, la verità, la vita, tutta questa cosa. Oh, qui la vita vuol dire la sveglia, lavarsi i denti, prendere il caffè, mandare i figli a scuola, andare a lavorare, preparare pranzo. La vita vuol dire la vita e non un'altra cosa. La vita proprio nel suo senso più banale. In lui era la vita. Qualsiasi esperienza della nostra quotidianità sta sotto questo segno, sotto questa parola amorosa. Esattamente come ciò che si vuole condividere quando ci si sposa non è, al di là delle parole che si dicono, l'ideale, il senso di un'esistenza, l'immagine di una famiglia aperta, bla bla bla. Ciò che si vuole condividere è che uno vuole svegliarsi tutte le mattine con quell'altro di fianco. E fare colazione con quell'altro, pranzare con quell'altro, cenare con quell'altro, guardare la televisione con quell'altro, cioè fare, poi magari fare anche alcune cose serie, no? Impegnative, significative, determinanti, alcune scelte, alcune. Ma le cose serie, impegnative, qualificanti, determinanti sono uno degli elementi di una vita, perché sennò uno può restare fidanzato, si trova per fare le discussioni su le grandi scelte impegnative, no? Poi torna a casina sua. La differenza qualitativa è esattamente la quotidianità, la vita. Ora, in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La nostra fede non si gioca, la nostra fede, il nostro stare in un matrimonio con Dio non si gioca su altro che non sia la nostra vita. La nostra semplice vita. Non c'è un altro terreno, un altro territorio, un luogo, delle cose. Unicamente, unicamente la nostra vita è il luogo che può essere la nostra luce o no. E ciò, tutto ciò viene detto come definizione di Gesù, stiamo parlando del primo imputato. Cioè non è un'opzione nostra, non è che uno dice io adesso faccio il cristiano impegnato, dunque. Ciò che Gesù è, come lui si propone, è di essere la nostra vita, di tenere sotto il suo nome, sotto il suo sguardo, sotto la sua parola, tutta la nostra esistenza e di farne una luce. Qui sull'immagine della luce, dalle favole in poi, no? La luce e il buio sono l'immagine proprio archetipica, culturale, di tutta una serie di cose, no? La luce degli uomini, cioè la vita è... traduzione, da non raccontare in giro, se no non mi daranno mai una carta di teologia. E quello che dice qui è che ciò che questo imputato chiede è una vita contenta. Star contenti è l'unica occupazione dei credenti, non hanno altro da fare nell'esistenza. Star contenti. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Star contenti. Punto. Bene finito. Il resto baracca. Nel senso che se ci aiutano a stare contenti le altre cose va benissimo, fare i gruppi, fare i parrocchi, fare questo, fare quell'altro, comportarsi bene, perché uno con i rimorsi è peggio, se tratta tutti a cazzotti in faccia, arriva di più, si diverte meno, ma non è un problema a fronte di Dio. Uno si diverte di più se tratta meglio la gente, perché poi scopre che ha un sacco di amici, scopre che se ha bisogno di qualcosa c'è qualcuno che gli dà una mano, ma bella scoperta, no? La conclusione è la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, e qui dico c'è il secondo problema di traduzione, perché noi abbiamo una versione italiana, la versione italiana ufficiale, che è questa, tradotta dalla Vulgata di San Girolamo, che è il testo latino. Girolamo ha tradotto nel V secolo dal greco e dall'ebraico la scrittura, in un tempo in cui, ha fatto un'opera grandemente meritoria, in Occidente nessuno conosceva più il greco. Ma lui lo sapeva molto male. Dunque la sua traduzione, soprattutto ai nostri occhi di moderni, che ne sappiamo certamente più di San Girolamo, è una traduzione molto rotta, ma è la traduzione che ha fatto tradizione nella Chiesa. No? Dunque le traduzioni moderne sono tratte dalla Vulgata, che è la versione latina, di un testo greco. Il termine greco non è le tenebre non l'hanno accolta, è esattamente il contrario, ed è le tenebre non hanno presa su di lei. Girolamo fa una lettura moralista e è l'inizio della nostra riduzione moralista della fede, per una serie di motivi storici perfettamente comprensibili per il suo tempo, ma per noi è difficilissimo. Il testo greco dice la luce è venuta tra le tenebre e le tenebre non hanno presa di lei. La nota della Chiesa di Gerusalemme dice non l'hanno compresa, non hanno potuto raggiungerla, coglierla. Le tenebre non possono acchiappare la luce. La definizione finale di questo imputato Gesù è che la luce, la gioia, la bellezza, la vitalità, no? Tutto ciò che la luce dice come immagine, su cui le tenebre non hanno potere. Cioè, le tenebre non ce la faranno. E come dicono i Vangeli in altri luoghi, può pure essere che a volte la luce è un lucignolo fumigante, no? È appena appena un filo, ma le tenebre non hanno presa su questa luce. La luce sfugge alla presa delle tenebre. Ok, questo è la descrizione anagrafica del primo imputato. La parola, che è luce,
e su cui le tenebre non hanno presa alcuna. Allora, dopodiché si passa al secondo imputato, la storia. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni.
In principio era la parola era rivolta su Dio, è l'eternità questa, no? Poi venne un uomo mandato da Dio con un nome. Allora qui veramente, no? Si potrebbe dire venne un uomo, venne una donna, venne un ragazzo, venne un anziano, venne un giovane mandato da Dio e il suo nome era Stella, Mavi, eccetera. E la chiamata a correo, veniamo chiamati in causa, si entra nella storia. Questa parola rivolta da sempre su Dio si rivolge all'esterno. E dunque tutti coloro che hanno un nome sono chiamati a dar ragione del fatto che sono mandati da Dio. Ognuno di noi sta in questo versetto. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Dunque ciò che c'è da fare è essere testimoni, per essere testimoni della contentezza, della luce, dell'allegria, della festa. Perché? Perché tutti possano credere per mezzo di questa festa. Ma c'è un ottimo motivo per cui i cristiani festeggiano il Natale, che non è né i panettoni, né per i negozi, né queste cose qua. Il motivo per cui i cristiani hanno da festeggiare il Natale è che la festa è l'unico modo in cui si può credere, non c'è altro modo. Roland Barthes dice che, dice in una delle sue definizioni di amore, che in un dialogo tra due personaggi fa dire a uno dei due: non significa dunque niente per voi essere la festa di qualcuno. E questa è, secondo me, una delle migliori definizioni di amore che abbia mai sentito al mondo. Non significa forse niente per voi essere la festa di qualcuno. Questo è l'unico buon motivo per credere, non ce n'è un altro. Perché qualcuno è stato la festa per noi e per essere la festa di qualcun altro. Tra l'altro mi pare l'unico buon motivo per un sacco di cose nella vita. A me, così avrei. Tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Altro versetto consolante. Noi non siamo l'origine della festa. E non abbiamo potere di spegnere questa luce. Le tenebre non hanno presa. Nessuna nostra stupidità, non basterà la nostra imbecillità. In principio è questa parola di festa. Sì, è chiaro, noi non siamo la luce. Ma dobbiamo far festa intorno a questa luce, questo sì. Cuccioli rumorosi. Ma possiamo stare tranquilli, perché la luce ha una caparra di eternità che noi non abbiamo, ha una caparra di onnipotenza, ha un principio che noi non abbiamo, e quello è affar suo. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Giovanni ha molto paura che noi siamo testoni, che non capiamo, chiarisce sempre molto bene. E dice, ok, la luce vera, quella che illumina ogni uomo, quella che è per tutti, veniva nel mondo. Giovanni e Stella, Mati, bla 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 bla, tutti gli uomini, donne, ragazzi, bambini, adulti, anziani, eccetera, non sono la luce, non hanno un potere su questa cosa, non salveranno il mondo né lo perderanno, ma possono divertirsi e far divertire a vivere o no. Il nostro grande problema è non romperci le scatole, nient'altro, è il nostro unico dovere etico. Perché il mondo è già salvato e non ci compete di salvarlo, perché noi non siamo la luce. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. E qui, va bene, c'è tutta questa grande riflessione tipica del Vangelo di Giovanni sul mondo. Il mondo fu fatto per mezzo di lui, nulla è fuori da questa parola, ma contemporaneamente, eppure il mondo non lo riconosce. Io credo che noi sottovalutiamo sempre questa parola. Giovanni non dice il mondo non lo conosce, dice il mondo non lo riconosce. Il nostro problema è perennemente riconoscere, non conoscere, rispetto alle cose serie della vita. E conoscere solo rispetto alla scienza, alla conoscenza, all'astrazione, alle idee, eccetera. Rispetto alle dinamiche della vita, il nostro problema è sempre riconoscere. Gli amori non si conoscono, si riconoscono. Così la fede. E riconoscere vuol dire una cosa fondamentale: riconosco solo ciò che ho già conosciuto, ciò che già mi appartiene, ciò che è un principio. Riconosco un amore perché so come funziona il mio amore per un altro, altrimenti non lo riconoscerei. Riconosco un amore perché sono stato un figlio amato, e quando non sono stato un figlio tanto amato, infatti ho dei grossi problemi a riconoscere gli amori. E tutta la psichiatria ci spiega molto bene. Cioè, quando la mia esperienza originaria delle cose e sotto segni distorti, tendenzialmente distorco, riconosco solo ciò che ho avuto, no? E devo fare una fatica titanica per non distorcere. Ciò che accade al mondo non è di non conoscere la luce, ma di non riconoscere. Qui credo si potrebbe fare veramente un lungo discorso, perché noi abbiamo sempre l'impressione che credere o non credere, sono dei cristiani seri o non sono dei cristiani seri, dei cristiani impegnati o non sono dei cristiani impegnati, passi per fare delle cose o non fare delle cose, eseguire dei comandi, non eseguire dei comandi, obbedire delle leggi, non obbedire delle leggi. Ma abbiamo sempre l'impressione che sia da questa parte, no? Assumersi degli impegni, non assumersi degli impegni, testimoniare, non testimoniare, tutte queste cose, no? Il problema dei cristiani è riconoscere che in principio è la grazia originale, cioè riconoscere che siamo fatti per essere contenti e che sotto questo segno abbiamo da stare. Ma è vero che c'è poco al mondo che ci faccia così paura come stare sotto il segno di un amore. Stare sotto lo sguardo di uno che ci ama è una delle cose più difficili del diverso mondo, almeno nella mia esperienza. E starci fermi poi, nel senso che uno ancora tanto quanto, se può avere l'impressione di fare una cosa per l'altro, si adatta pure, si distrae un momento, fa finta che, insomma, che vada tutto bene, no? Ma stare fermi, cioè starci gratis, stare sotto lo sguardo di uno che ti ama come un imbecille, detto in sostanza. Tutte le culture infatti dicono che gli innamoramenti sono fasi di imbecillimento, no? Cioè esorcizzano questa faccenda, dicono vabbè sì, fuori di testa, no? Perché c'è, è spaventosa in fondo questa cosa, no? Spaventosa perché giustamente ci mette sotto il segno di una dipendenza, no? Tutte le palle assolute moderne sull'autonomia delle memorie che uno è, comunque lui, sé, eccetera, tutto questo, no? C'è una componente di verità ovviamente, ma vuol dire l'esasperazione di quest'idea, no? E la nostra terrificante paura della dipendenza. Se io sto fermo sotto lo sguardo di uno che mi ama, ci sarà un giorno in cui non potrò più farne a meno. E questa cosa mi terrorizza ovviamente. Ed è la grande paura di tutti gli amori. Questa roba di per sé, in senso di definizione teologica rispetto a Dio, si chiama creaturalità. poiché noi siamo creature, siamo chiamati a stare fermi sotto lo sguardo di Dio e non possiamo farne a meno. Esatto, giustamente ci fa una paura dell'accidente. E questa è la cosa su cui non riusciamo a riconoscere. Non facciamo una fatica dell'accidente ad accettare l'idea di riconoscere di aver bisogno di questo amore per vivere. Come di tutti gli amori, esattamente come di tutti gli altri amori. Perché giustamente ci pare che se poi se ne va, io muoio, morirò senza di te, continuo. Che è una cosa incresciosa, ottocentesca, fa molto... cioè, no. Allora, quindi, ci lasciamo perdere, noi siamo autonomi, civili, ci parliamo. Sì, ma siamo seri, non facciamo danni, tutte queste storie qui, no? E solo che applicando questa cosa a Dio salta tutto, no? Salta anche negli amori di per sé, ma comunque gli amori uno poi si racconta una serie di cose, fa una serie di operazioni culturali varie. E poi negli amori è più univoca, no? Perché siamo l'uno dipendente dall'altro, quindi a un certo punto uno si rassegna in questo stato, nel senso che quando si convince che anche l'altro morirà senza di lui, più o meno si mette tranquillo, cioè siamo alla pari, sai che cerchiamo, qua stiamo vivi tutti e due, lasciamo perdere, insomma, questo è il suo. Con Dio uno ha l'impressione che resta pregato, nel senso che non può pensare che Dio abbia bisogno di lui. E dunque lo terrorizza l'idea che un giorno Dio abbasserà la mano e lascerà cadere. E non moriremo. Moriremo. E giustamente tutta la scrittura di Dio ci dice una cosa sola, che Dio è fedele. Che di per sé è il contrario di infedele, cioè proprio altro. Dopo la vita è una pesta. Banale, ma qui mi pare della mia unica risposta. E qui c'è poi l'unica parola dura di tutto questo prologo. Venne fra la sua gente, ma i suoi non lo hanno accolto. E qui la traduzione di Gerolamo Corretta. Però, per piacere, dato che si è appena detto che tutto è stato fatto per mezzo di lui, la sua gente, non sono gli operaie, non è la radice di tutti gli antisemitismi di questo versetto. La sua gente sono tutti, perché se tutto è stato fatto per mezzo di lui, tutti sono la sua gente, il suo possesso. E i suoi non lo hanno accolto. Questo può accadere, tutti gli amori possono essere rifiutati. Perché non c'è nessun modo possibile di estorcere un amore, nessuna seduzione sufficiente per estorcere un amore. E nemmeno Dio estorce un amore. Lui può solo giurare sulla propria fedeltà. Poi tutti gli innamorati.
Ti amerò per sempre. Vado un attimo a morire amandoti per sempre.
Se tu non mi amerai non importa, io ti amerò per sempre. Esattamente Dio fa così, proclama la sua fedeltà, altro non può fare. E subito dopo questa parola dura c'è però la grande parola di questo prologo, la sentenza sulla storia. Cioè, primo Gesù e la conclusione è la luce viene tra le tenebre, le tenebre non hanno preso sulla luce. La grande parola sulla storia, la conclusione di questa parola della storia è a quanti però l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Ed è bello la conclusione di questa presentazione della storia, è una parola dura perché la storia è una cosa seria. E la drammaticità della nostra unica vita che abbiamo è una faccenda da non prendere sottotono. Non abbiamo un'altra vita. Abbiamo. Ma su questa drammaticità ciò che ci viene detto è che chi accetta un amore trova una festa. E non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo. Non per bravura, non perché erano figli, non perché erano bellissimi, eccetera, eccetera. Non perché erano santi, ma da Dio sono stati generati. La generazione a figli di Dio non ci compete,
che dato è il sopraffiù di un amore. E ciò che non osavamo desiderare. E qui, se volete avere una conferma, vi consiglio di leggere in parallelo a questo, 2 Corinzi 5:21, un versetto flagrante. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare, per mezzo di lui, giustizia di Dio.
Non perché noi fossimo giustificati per mezzo di lui, che già sarebbe stata alla grande, né perché noi potessimo diventare giusti, che sarebbe stato quello che ci piaceva a noi, nel senso che così ci potevamo sentire giusti, ma perché noi diventassimo giustizia di Dio.
E dalla giustizia di Dio ci viene detto che è infinita nella scrittura e che è misericordia, che il volto della giustizia di Dio è misericordia. Dunque, a coloro che accolgono questo amore, Dio dà il potere di diventare infinita misericordia. Se volete, di avere un cuore a misura di Dio. Diventare simile a lui. Questo è esattamente il contrario del peccato originale. Questo è Genesi 3. Così come Giovanni comincia con Genesi 1, questo è l'altro. Si diventa simili a lui, non perché si è mangiato una mela, non perché si è seguito il consiglio di un serpente, ma perché colui che era senza peccato, la parola eterna che era presso il Padre, bla bla bla, di cui abbiamo parlato finora, rivolta su di noi e accolta, ci dà potere di diventare infinita misericordia, giustizia di Dio. Il che, ribadisco, non è né giusti né giustificati, ma giustizia di Dio. Non ci fa più giusti, eh? Restiamo dei poveretti come siamo, e ognuno di noi lo sa nella sua vita, no? Ma con un'infinita misericordia, con un cuore a misura di Dio, dunque capace di una festa infinita. Seconda Corinzi 5:21. Il percorso per cui sono arrivata con la citazione, cioè perché ve la offro in parallelo, è un po' complesso da spiegare, ma comunque è che a quanti hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Questo dare potere, se uno fa una piccola ricerca nella scrittura del Nuovo Testamento, sta solo nelle lettere di Paolo, questo fatto. E nelle lettere di Paolo questo dare potere è sempre accoppiato con questo trattare Cristo da peccatore, cioè umiliare il Cristo. E ciò che dà potere agli uomini da parte di Dio, come se per salvare gli uomini dovesse in qualche modo umiliare il proprio. E allora il versetto sintetico di questa riflessione di Paolina è questo, secondo Corinzi 5. Colui che era senza peccato, lui potrà solo peccato perché noi potessimo diventare giustizia di Dio.
E dunque, presentati due personaggi, qual è il capo d'accusa?
Il capo d'accusa è: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Il capo d'accusa è questo matrimonio si è fatto e non lo abbiamo visto. Tra l'altro è brutto perché qui la sua gloria,
la gloria è una parola che ha una lunga storia nella scrittura, e la manifestazione visibile di Dio in tutto l'Antico Testamento, dove Dio non si può vedere. Il termine ebraico è Shekinah, che si può tradurre anche nuvola o corpo. Shekinah vuol dire queste tre cose: gloria, nuvola o corpo. Ovviamente non è mai tradotto con corpo quando è Shekinah Yahweh, perché Dio non ha un corpo, no? Per l'Antico Testamento questo è evidente, no? E dunque viene tradotto con nuvola o come gloria. Ed è per esempio la nuvola, quando si dice il racconto dell'Esodo, no?
il fuoco e la nuvola che precedevano e seguivano gli ebrei nel deserto, eccetera, no? È Shekinah, no? È la gloria, è la manifestazione visibile, invisibile del Dio invisibile in qualche modo, no? E, per esempio, c'è un midrash molto bello, Henry De Lucas, un libro che si intitola appunto Una nuvola come tappeto, che racconta che nel deserto Dio faceva marciare questa colonna di fumo davanti al popolo per guidarlo, quando erano inseguiti da qualcuno dietro per coprirlo, e poi in mezzo al deserto, che non sapeva, tanto non c'era differenza nella strada dove andare, non c'era nessuno che li seguiva, tendeva la sua nuvola come un tappeto per fargli ombra, no? Quindi stava sopra di loro perché potessero camminare all'ombra in mezzo al deserto, no? Allora è questa presenza amorosa. Ed è buffo perché questo è il termine ebraico, ma c'è un altro termine ebraico, Shra, che è quello invece usato, riferito all'uomo, no? Questo Shekinah è riferito sempre a Dio, ed è gloria o nuvola. E lo stesso gruppo semantico, riferito all'uomo, viene invece tradotto con corpo o viso. Ed è, non so, per esempio, in tutti i salmi sulla figlia del re, che sposa il principe, la tua lingua è come stella che scriva veloce, eccetera, no? La regina in ori di Ofir viene, non so, in tutti i testi antichi, poi così via. C'è sempre questa parola, no? Perché dice che hai visto bella, il canto dice ho visto la tua gloria, il volto tuo splendente, i tuoi denti bianchissimi, eccetera, no? E la fattezza della mano, è proprio quella roba che mi dice, ecco, questo qua. Giovanni usa doxa, il termine greco, per entrambi, sia riferito a Dio, sia riferito all'umanità, al volto dell'amato, al corpo dell'amato. Traduce sempre doxa tutti e due. E qui è, il verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua doxa. Certo la nuvola, la presenza dell'invisibile Dio, ma anche il suo volto amato, il corpo del principe che viene a prendere la principessa in mano di oggi. Non l'abbiamo visto questo volto. Qui proprio il tono è quello lì che uno dice, ma come stai? Ah, io bene, sapete, io benissimo. No, che parla per 20 minuti di lui. Sì, vabbè, ma ho capito, mi pare che sia. Ma tu come stai? No, io veramente abbastanza bene, sono contenta. Però poi lui mi ha detto e ricomincia a parlare di lui. Ecco, qui il tono è questo, no? È come se Giovanni non possa fare altro che parlare di questo volto amato. Che noi abbiamo visto. Pensate alla prima lettera di Giovanni, che è l'unica certamente della stessa mano del Vangelo. Cioè, lo stesso autore del Vangelo e quello della prima lettera, che inizia dicendo ciò che era fin da principio, sentirete subito l'assonanza del letterale, ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, la parola della vita, poiché la vita si è fatta visibile. Noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita piena che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo, queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. Punto. È chiaro di così? Muore. E proprio questa è la festa, vieni. E questa festa è la festa di un volto amato e amante, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida, stiamo sempre parlando di capo d'accusa, il capo d'accusa è questo matrimonio tra Dio e noi. Giovanni gli rende testimonianza e grida, ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me, mi è passato avanti, perché era prima di me. Il capo d'accusa è questo matrimonio eterno, prima, principio, origine. Eccolo.
punto. Questo è il grande appello. Questo amore preparato da sempre è qui. Ecco, faccio una cosa nuova, non ve ne accorgete? Viene letto nel Natale, giustamente, questo testo di Tullio di Isaia. Ecco, faccio una cosa nuova, già germoglia, non ve ne accorgete? E dunque la sentenza. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vengono per mezzo di Gesù Cristo. Sempre per la serie, questi ragazzini sono un po' tardi, spieghiamo. Cioè dalla sua pienezza, non dalla nostra santità, dalla nostra bravura, dalla nostra capacità di essere bravi cristiani impegnati, eh? Dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, grazia sovrabbondante, festa su festa, gioia su gioia, gratis. Spiegazione, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Legge ovviamente significa tutta una serie di cose, precetti, doveri, no? Insegnamenti, idee, ma l'amore e la festa vengono da Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, proprio il figlio di Gesù, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. E su questa ultima parola del prologo, rivelato, vorrei far diventare una cosa che dico sempre, perché
mi pare molto importante, che è che noi pensiamo che rivelare, come rivelare un segreto, vuol dire spiegare, ma rivelare, etimologicamente, vuol dire rivelare, velare due volte. E c'è un senso, no? Il Dio invisibile si nasconde in un corpo d'uomo, di fronte a cui si potrà dire non è costui il figlio di Giuseppe, di fronte a cui pastori e magi faranno gesti di adorazione, ma sono poveri e strani, stranieri, sognatori che avevano passato la vita a scrutare le stelle, di quelli lì di cui si direbbe ma quando si sistemano, sono un po' poco realisti. Allora quelli poco realisti e poveri diavoli adorano, gli altri dicono ma non è costui il figlio di Giuseppe, non conosciamo i suoi fratelli, che può uscire di buono dell'altro. Cioè, questo amore, come tutti gli amori, si rivela nascondendosi. Il meccanismo base della seduzione è che mostrarsi e nascondersi. Così funziona anche l'amore di Dio. Il figlio ha rivelato il padre che nessuno aveva mai visto. Ha nascosto due volte in carne d'uomo nella storia dell'umanità, ha rinascosto l'invisibile padre, e c'è un gioco seduttorio da fare, no? Stanare questo amore dentro le cose per farsi stanare da questo amore, e questa è la sentenza definitiva, questa è l'ultima parola sulla storia. In principio è la prima parola sulla storia. Dio lo ha rivelato, l'ultima parola sulla storia. Allora, questa roba qui è il testo che la Chiesa si propone per Natale. E questo è il Natale. È la fecondità di una vita. È una festa. A conclusione, poi dovrei scrivere domande così di partita, ma a conclusione vorrei, questa sera sono anche i testi che vi offro, citare un versetto di Isaia che chiama così una specie di augurio per Natale, che è il capitolo 62 di Isaia, la seconda parte del versetto 6 e il versetto 7, che mi pare,
se è vero tutto quello che ho detto su questo testo di Giovanni,
è l'augurio migliore che i cristiani possono farsi, e dice così: voi che rammentate le promesse del Signore, Isaia 62, 6, 7, voi che rammentate le promesse del Signore, non prendetevi mai per riposo, e neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme, e finché non l'abbia resa il banco della terra.
L'unica cosa da farsi è ricordare a Dio che ha parlato con me, che la sua parola è il verbo che si è fatto carne. Ricordarglielo, non prendersi mai riposo in questa memoria e non dare a Dio riposo in questa memoria. Ricordargli nella notte di Natale e in ogni giorno, in ogni notte dell'anno che ha promesso una fedeltà e che se ci lascerà cadere non moriremo. E dunque che si ricordi di avere scelto e promesso di abitare in questa notte finché non abbia ristabilito Gerusalemme, cioè finché tutta la storia non sia restituita al Padre per essere prostonzeon, cioè per essere rivolta presso il Padre come la parola in principio. Tutta l'intera storia di Gerusalemme è l'immagine di tutte le città, i tempi, le vite, le opere, i giorni, gli anni, i cavalieri, le altre memorie.
Allora, l'opera da fare nel tempo, ciò che i cristiani hanno di cui occuparsi, è ricordare a Dio che ha promesso di essere fedele. Non prendersi mai riposo in questo, non dare riposo a Dio finché non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non abbia reso il vanto del tempo. Che mi pare un bel augurio. Se ci sono domande, questioni, eccetera, questo tempo di Giovanni non è facile, dunque può essere che la